siete stanchi? Non ho ancora cominciato. Stanchi della giornata? No, perché io ho intenzione di parlare un'oretta. Oh, guarda, mai trovato persone così disponibili. Cercherò di fare un po' meno di un'oretta, però, anche un bel po' meno. Però quello che ho da dirvi è davvero importante, perciò ci vorrà un po' del suo tempo. Però io vi guardo quando vedo qualcuno che pesa le mele, cercherò di alzare la voce in modo tale che si senta tutti. Ma soprattutto vi prego di sentire questo proprio come una comunità, un'unità pastorale che si sta preparando non a qualcosa di formale, per me non lo è assolutamente. Continuo a imparare intanto che giro questa nostra amata diocesi. Adesso riprendiamo per la prima volta dopo aver terminato nel mese di maggio, ma avendo terminato col terremoto. Ed è proprio durante l'ultima fase della visita pastorale che ho visto cadere delle chiese, ho visto delle comunità non solo rimanere senza chiesa, ma alcune rimanere senza casa, le scuole rovinate, le aziende che mettono in forse il lavoro di persone che ne hanno assolutamente bisogno. Non dobbiamo dimenticare anche questo, perché questa ferita che si è aperta nella nostra diocesi chissà quando si chiuderà definitivamente, ci vorranno anni, pur vedendo nella nostra gente come noi siamo, gente che ha voglia di riprendere, che ha voglia di sperare, che ha voglia ancora di rimettere le cose in sesto per poter andare avanti ancora con la pace nel cuore e presentando ai propri figli qualche cosa che valga la pena di vivere. Ebbene, questa visita pastorale che adesso facciamo qui, questo vicariato dove qui abbiamo aperto anche un 6 mesi fa appunto la preparazione, questa visita pastorale vorrebbe trovare in voi non solo delle persone come degli attenti uditori, ma come dei collaboratori. Dei collaboratori e non soltanto del vescovo, ma di una, San Paolo dice, noi siamo collaboratori della vostra gioia, non siamo venuti a essere padroni della vostra fede, ma collaboratori della vostra gioia. E allora per far questo dobbiamo vivere insieme questo momento. Noi abbiamo ascoltato il brano, quello della prima lettura, perché l'altro, il Vangelo l'abbiamo già commentato 6 mesi fa, non vi ricordate voi, ma non mi ricordo neanch'io, so quello che ho detto, so quello che vanno dicendo, ma non è necessario che ci ricordiamo sempre di tutto. Abbiamo ascoltato nella prima lettura il brano che conclude il primo viaggio missionario intrapreso da 2 grandi apostoli, Barnaba e Paolo, ed erano partiti dalla chiesa di Antiochia di Siria, questa povera Siria così maltrattata. Quella chiesa che dopo quella di Gerusalemme è stata la comunità cristiana più importante, anche perché proprio lì i discepoli di Gesù vengono chiamati, e lo saranno per sempre come oggi, cristiani, continuavano a nominare Gesù Cristo, Cristo che è il Salvatore. E allora dice, ma di chi sono questi? Sono dei cristiani. Quello che abbiamo sentito è il racconto quasi il sommario degli avvenimenti, delle predicazioni e anche di grandi avventure che sarebbero sufficienti a confezionare un romanzo. Andando a Roma, dove San Paolo finirà la vita col martirio, egli conclude i suoi 3 o 4 grandi viaggi, nei quali la sorte, che per lui però non ha questo nome, non è il destino, è lo Spirito Santo, lo ha spinto un po' dappertutto, riservandogli eventi e situazioni del tutto imprevedibili. Bene, al termine di tutto questo andare, notate che si andava a piedi o in nave con grandi pericoli, al termine di tutto questo andare che l'ha occupato per anni, per tutta la vita, l'unica sua consolazione sarà questa: ho combattuto una buona battaglia, cioè ho lavorato perché sono contento di averlo fatto, c'era un fine giusto, ho terminato la corsa. E sa che la terminerà col martirio. Ho conservato la fede. Ecco il primo scopo delle fatiche apostoliche dell'apostolo Paolo: confermare e conservare la fede. Diceva il brano, tornarono a Listra, Iconio ed Antiochia, fortificando l'animo dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede. Pensate che quelle città lì le avevano percorse tutte prima, da Antiochia, un'altra Antiochia che era quella che era già in Turchia, come tutte le altre città, erano stati cacciati da una sollevazione di popolo che era stata sobillata dai giudei invidiosi, perché Paolo andava prima nelle sinagoghe a parlare ai giudei, ma in genere lo cacciavano via. A Iconio erano sfuggiti per poco alla lapidazione, che però Paolo non riesce a evitare a Listra, quando lo trascinano fuori città credendolo ormai morto, mentre forse si era finto tale per salvarsi la vita. Eppure non è passato molto tempo e ritornano ancora nelle stesse comunità, senza paura dei rischi altissimi, ma rischi di vita davvero, ai quali si espongono proprio per esortare a perseverare nella fede. Allora, può essere diversa la finalità della visita del Vescovo alle comunità della Chiesa che il Signore gli ha affidato, no? Perché insieme dobbiamo accogliere la parola che salva, tutti insieme, ritornando al suo nucleo essenziale. Cioè, qual è il nucleo essenziale di tutta la parola di Dio? Come la chiamiamo? Vangelo. Bella notizia, la notizia della salvezza che Dio ci offre oggi, qui. Qual è questo nucleo essenziale che ci vuole narrare, dire Paolo? Il discepolo. Ecco, quindi loro a quei tempi, io e voi adesso, il discepolo è colui che è chiamato a riprodurre nella propria vita la vicenda di Gesù. Perché questo? Perché Gesù ha accettato di condividere la sorte dell'uomo fino al sepolcro, quella che sembrerebbe la fine, ma da lì ne è uscito vincitore risorto. Noi vi proclamiamo la buona notizia, la promessa fatta ai padri, Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, facendo risorgere Gesù. Perciò è evidente che, come è avvenuto a Gesù, è attraverso molte tribolazioni che anche noi dobbiamo entrare nel regno di Dio. Non ci sono tolte di sotto i piedi perché siamo cristiani, come non lo è stato per Gesù. Allora Gesù è il vero Adamo, il prototipo dell'uomo che è riuscito. Ma come l'ha pensato Dio? Perché è lui il Vangelo, la buona notizia per tutti. È l'uomo che non ha mai perso la fiducia nel disegno d'amore del Padre, anche in mezzo alle più terribili prove e tribolazioni, anche in mezzo alla morte. Perché mi hai abbandonato, dice il Padre. E così l'ha vinta per sé e per tutti noi. E quante tribolazioni nella nostra vita, nessuno ne è esente. Oggi per tanti motivi anche ai giovani sembra venir meno l'entusiasmo nello schiudersi dell'adolescenza verso le responsabilità dell'età adulta. Il lavoro che è instabile, difficile da raggiungere anche dopo la preparazione sui libri a scuola, progetti di famiglia propria dilazionati sempre più nel tempo, l'insicurezza nell'amore che tende a mettere su famiglia ma è sempre più affidato al rischio della prova. Come se un sentimento così avvolgente, quello che noi chiamiamo amore, non richiede comunque, al di là della sua dimensione giuridica, non richiede comunque la totalità del dono di sé. Quando due si mettono assieme perché si vogliono bene, non provano a volersi bene. Eppure noi abbiamo timore, siamo fragili. E poi la fragilità dell'esistenza. Quante vite di ogni età portate via da incidenti, da malattie improvvise che non perdonano e che lasciano dei vuoti incolmabili. Senza parlare di ciò che normalmente avvelena l'esistenza: la paura, la solitudine, l'indifferenza, il sospetto, l'invidia che non dà pace, l'egoismo che chiude il cuore, quello che c'è attorno a noi, politica o non politica, di ingiustizia. E poi le brutture del mondo che ci circonda. Pensate al terremoto, chi l'avrebbe mai pensato? Ma ci sono anche i grandi cataclismi, le guerre che continuano ancora da ogni parte, la fame, che uccide bambini e grandi. Ma allora vi domanderete: a cosa serve questa benedetta fede? Perché il giusto soffre, mentre chi non ha remore morali sembra spassarsela senza danni evidenti? È il problema di sempre, sapete. Forse la difficoltà più evidente della nostra fede sta proprio qui. Noi siamo chiamati a fidarci e ad affidarci a un Dio che non vuole attrarci a sé con la sua potenza, con i suoi miracoli, ma ha scelto di andare avanti Lui e di farci da modello, cioè di partecipare alla nostra più grande sconfitta per trasformarla, per tramutarla in strumento di vittoria. Papa Benedetto XVI, nel motu proprio, cioè nella lettera che ha scritto per far iniziare a tutta la cristianità l'anno della fede, dice così: l'anno della fede inizierà l'11 ottobre. In questa prospettiva è un invito a una autentica e rinnovata conversione al Signore, che è l'unico Salvatore del mondo. Nel mistero della sua morte e risurrezione, Dio ha rivelato in pienezza l'amore che salva e chiama gli uomini alla conversione di vita mediante la remissione dei peccati. Per l'Apostolo Paolo questo amore introduce l'uomo a una vita nuova. Per mezzo del battesimo, dice, siamo infatti stati sepolti insieme con Lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare, ma già da adesso, in una vita nuova. E allora preferire come Gesù la povertà alla ricchezza, il perdono alla vendetta, in una parola, credere che solo la forza dell'amore sa donarci la speranza di un successo stabile e definitivo, non è mai stato e non sarà mai così semplice. Per questo il Vescovo viene a confrontarsi con tutte le comunità cristiane, per confermarci vicendevolmente nella fede in Gesù, per consolarci, per alzare insieme lo sguardo verso l'alto e ritrovare speranza ed entusiasmo in un cammino che è sempre difficile. Solo credendo, dice ancora il Papa, la fede cresce e si rafforza. Non c'è altra possibilità per possedere certezza sulla propria vita se non abbandonarsi in un crescendo continuo nelle mani di un amore che si sperimenta sempre più grande perché ha la sua origine in Dio. Uno non ha la fede perché l'ha messa via nel cassetto della sua adolescenza o la ritira fuori dopo. La fede è vita e continua a crescere con noi. Si cresce nella fede credendo. E per questo allora il motivo per cui io, venendo in visita pastorale, desidero anzitutto ascoltarvi, rendermi partecipe del vostro cammino di fede, perché non vi porto soluzioni già preparate, non ce ne sono oggi, ma ho la certezza di poter contare sulla vostra disponibilità concreta a giocarci insieme in questa grande avventura che coinvolge tutta la nostra vita. La fede cresce quando è vissuta come esperienza di un amore ricevuto e quando viene comunicata come esperienza di grazia e di gioia. Segue poi nel racconto, che abbiamo ascoltato, un altro gesto significativo che vi richiamo io. Per loro, cioè per quelli che erano stati confermati nella fede, gli apostoli costituirono nelle singole chiese degli anziani, originariamente erano delle persone laiche, e dopo aver pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. Vedete, noi nei tempi passati, ma fino a non molto tempo fa, e un po' ce l'abbiamo ancora in testa così, forse per l'abbondanza di clero che una simile scelta di responsabilità laicale ci sembrava non così necessaria per la vita della Chiesa. Ancora adesso diciamo, queste sono cose da prete. No. È essenziale per una Chiesa nella quale tutti i battezzati devono trovare il luogo di espressione della propria vocazione in forza del loro battesimo. Non è quindi anzitutto una questione di organizzarci meglio nelle capacità o sulle capacità di ciascuno, ma è questione di una risposta generosa ai doni che Dio non ci fa mai mancare. Infatti, Infatti, la preghiera e il digiuno che precedevano l'affidamento a una persona di un ministero ci ricordano una cosa, che le nostre qualità belle, personali, vengono ad assumere la dignità di carismi quando vengono messe al servizio di tutti per far emergere la bellezza complessiva della Chiesa. Sposa senza macchia né ruga, che viene resa tale dal suo Signore, perché tutti noi siamo peccatori. Noi l'abbiamo fatto in questi ultimi anni sollecitando collaborazioni diverse. Io desidero tanto che nel corso del tempo, pian piano ma seriamente, diventino corresponsabilità sempre più aperte, sempre più generose dentro la comunità, soprattutto ora, quando la riuscita di quelle che chiamiamo comunità pastorali dipenderà in misura preponderante dalla disponibilità a sentirci tutti chiesa, cioè un corpo solo di Cristo nel quale ciascuno è chiamato a testimoniare la propria fede dovunque vive gli impegni quotidiani, non solo a casa, non solo in chiesa. Anzi, proprio perché le esperienze sono diverse, la loro convergenza in aiuto e in dono reciproco le fa diventare una ricchezza per tutti. Anche il modo con cui si costituisce una chiesa non è mai un semplice atto amministrativo, ma accoglienza della grazia. Non per nulla Paolo e Barnaba stessi erano stati affidati, raccomandati alla grazia del Signore dalla chiesa di Antiochia all'inizio della loro impresa. E adesso, prima di allontanarsi, fanno la stessa cosa, affidano, raccomandano al Signore questi anziani, questi laici battezzati e le loro nuove responsabilità. E allora da questo punto di vista l'unità pastorale di San Giorgio, Villanova Maiardina, Bigarello e Castel Belforte è chiamata a un progetto del tutto nuovo nella sua storia. Non facile, ma essenziale anche per l'attuale aggravarsi della carenza di clero, unita alla necessità di una missionarietà diventata ancora più urgente, non tanto per l'immigrazione da altri popoli, da altre religioni o culture, ma soprattutto per l'allontanamento quasi inarrestabile di tanta parte delle giovani generazioni. Un allontanamento fisico talvolta in cerca di lavoro, di qualche sistemazione che offra maggiori possibilità per un futuro meno incerto, ma ancor più allontanamento spirituale, che si rivela nella quasi incapacità nostra di trasferire ai nostri figli, ai nostri nipoti, i valori, i gesti, eppure le preghiere che noi abbiamo imparato dai nostri genitori, che sono il segno di un patrimonio condiviso di fede ma anche di civiltà. Guardate che anch'io mi rendo perfettamente conto delle difficoltà, non vivo nell'iperuranio. Le distanze, la differenza numerica tra i comuni del territorio, le tradizioni diverse che sono radicate profondamente in tutte le parrocchie, la mancanza di abitudine a mettere in comune le nostre esperienze di fede, anche a casa. Noi parliamo di tutto ma non della nostra fede, questa è roba nostra. Abbiamo quasi vergogna a parlare. Le difficoltà della formazione, della preparazione ai sacramenti, che ormai vanno oltre i confini parrocchiali, sono difficoltà di tutti. Elementi che incutono un senso di insicurezza, quasi di fatica, perché prospettano tutti la necessità di un cammino che è nuovo e quindi ci chiedono di uscire dal guscio delle iniziative di prima che purtroppo le vediamo spesso sterili. Ed è il grave problema dei giovani che se ne vanno. E questo invece di offrirci, che so io, più grinta, più entusiasmo, tende a farci quasi ripiegare su noi stessi. E cerchiamo di trattenere a fatica quelli che ancora ci seguono, però siamo costretti ad abbassare purtroppo l'alta prospettiva del Vangelo, è l'unica che ci permette di guardare oltre l'orizzonte terreno. Allora, la responsabilità educativa non può esaurirsi nell'offrire iniziative nostre in competizione, che sono quelle sempre più attraenti degli altri, del mondo virtuale e di tutto il resto. Noi vogliamo proporre oggi, anche ai nostri giovani, qualcosa di ben più grande. E cioè Gesù Cristo come il vero, unico uomo riuscito. Perché? Perché solo Lui ha superato i limiti insuperabili della morte e ci offre così orizzonti di speranza per un amore, il nostro amore, che non può essere racchiuso nel tempo che passa. Perché chi ama ha voglia di andare oltre i confini, anche oltre i confini della vita. Nessun'altra proposta di vita porta in sé questa ricchezza, ma è la nostra testimonianza coerente che la rende credibile anche per chi, come gli adolescenti e i giovani, la confrontano ogni giorno con le infinite possibilità di soddisfazioni accessibili con estrema facilità, nelle quali il denaro e l'apparenza esteriore diventano strumenti essenziali per l'affermazione della propria persona oggi. Vedete che non si tratta di risolvere in breve tutti i problemi, però occorre mettersi in cammino o dare fiducia a questo cammino, riacquistare fiducia gli uni negli altri, riconoscersi anzitutto fratelli nei valori della fede, della corresponsabilità che deriva dal battesimo e che si incarna poi nei gesti consueti della tradizione. Questa corresponsabilità, questa collaborazione abbraccia tutto e tutti, anche le cose più umili e più normali della nostra vita, come tenere bene il prato, come tenere bene la chiesa, ma anche come allevare i nostri figli, come dare loro il senso della testimonianza cristiana, non solo le nozioni dell'iniziazione cristiana. Io questo lo chiedo con forza e convinzione ai sacerdoti, alle religiose, a tutte le persone consacrate, ai laici che sentono questa chiamata alla corresponsabilità nell'annuncio del Vangelo. E lo faccio prendendo a prestito le parole di Paolo, quelle che lui scriveva al suo discepolo Timoteo, che poi avrà come vescovo guida di chiese da lui fondate. Ti scongiuro, gli diceva, davanti a Dio e a Gesù Cristo che verrà a giudicare i vivi e i morti, annuncia la parola. Insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. E lo ripeto, noi non abbiamo più la voglia e la capacità di dire queste cose ai nostri figli. E questo forse che ci manca. E allora ecco l'ultima riflessione. Paolo e Barnaba tornano alla chiesa madre di Antiochia. E qual è la prima cosa che fanno dopo un viaggio che era durato mesi e mesi e anni? Radunata la Chiesa, annunciarono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro e come aveva aperta la porta ai pagani, la porta della fede. Certo che avranno raccontato anche le incredibili avventure che avevano affrontato, i pericoli di vita, le astuzie per superarli, la persecuzione, le fatiche e le delusioni, ma ciò che importa per prima cosa è comunicare anzitutto quello che dà gioia e speranza. E qual era questa comunicazione? Il Signore è risorto davvero. Come fai a saperlo? Perché opera nella Chiesa. E tanti, anche pagani, hanno abbracciato la fede in Lui. Anche se rimangono ancora questa Chiesa una minoranza piccola, mal vista, ma piena di coraggio, animata da una fiducia e da un entusiasmo indicibili, capaci di vincere ogni paura. Vedete, anche questo è qualcosa a cui siamo poco abituati. Nelle nostre riunioni di parrocchia, di chiesa, siamo anzitutto capaci di far emergere ciò che di negativo ha impedito i risultati che noi abbiamo programmati. Ma è tutta la nostra vita così. Forse perché siamo abituati dalla televisione e dalla radio a sentire solo notizie negative. Ci sembra che sia quelle che gestiscono il mondo. E allora le lamentele non si sprecano. E che cosa causano? Delusione, scoraggiamento. La parola di Dio non ci permette assolutamente di nascondere i nostri limiti, ma a partire da un'altra prospettiva, scoprire, far emergere prima ciò che Dio ha già operato. È anche una grande regola educativa questa. E non si tratta soltanto di fare delle osservazioni, di emergere in negatività, ma di partire dalle possibilità e dalle realtà che già ci sono. Se noi partiamo anche nelle nostre cose, da noi stessi, dai nostri programmi che abbiamo messo in atto, non possiamo trovare altro che limiti, soprattutto se sono state ignorate le nostre ragioni, i nostri progetti. Una comunità cristiana che si affida alla forza della parola di Dio, priva delle sconfitte, sa far emergere quello che Dio ha già compiuto, magari come un piccolo seme, come erano appunto le comunità apostoliche, ma la cui forza sta nell'affidarsi totalmente a Dio. Dobbiamo fare così anche nella visita pastorale. Io ho letto con attenzione il quadro generale di questa complessa unità pastorale con le sue luci e le sue ombre. Però vi dico da subito che dobbiamo ringraziare insieme il Signore e le persone che hanno speso nel passato e quelle che continuano a spendere adesso fatica, intelligenza, con generosità lodevole. Siamo tutt'altro che in un campo arido o sterile, ma dovremmo aprirci a una missionarietà più coraggiosa, a una collaborazione più fiduciosa, forti della presenza del Signore con noi, e dovremmo imparare le buone abitudini nel modo di collaborare e consigliare nelle varie realtà di partecipazione. Questo è non solo il luogo in cui si viene a dare consigli, vediamo se il prete le accetta o no, a partire dalle nostre capacità magari umane o professionali, ma sono l'incontro dei cristiani che tengono consiglio insieme a partire dalla fede comune, cioè ci si domanda tutti, secondo la sensibilità di ciascuno, ma come risponde la nostra unità pastorale, la nostra parrocchia, il nostro gruppo di impegno, la nostra famiglia, i catechisti, gli animatori, chi più ne ha più ne metta, ma come rispondono alla volontà del Signore? Come si sforzano di intuire le indicazioni dello Spirito sul cammino particolare che adesso dobbiamo percorrere? E allora vi assicuro, riusciremo anzitutto a lodare il Signore per tante ricchezze nascoste di carità e di speranza, e poi a valorizzarle meglio, con maggiore fiducia nel futuro, e non rincorreremo iniziative opinabili che saremo presto costretti a tralasciare. Anche nella nostra confessione, nella nostra riconciliazione col Signore, la prima cosa da fare è ringraziare Dio per tutto quello che ci ha già dato, e poi mettiamo lì anche i nostri limiti, i nostri difetti e le nostre incapacità, ma dentro questo ambito di chi ci ha voluto bene e continua a volerci bene, e ci vuole talmente bene che è capace di perdonarci sempre. Usciamo dunque verso di lui, fuori dagli accampamenti, portando il suo proprio, cioè la sua sconfitta, dice l'autore della lettera agli Ebrei. Noi non abbiamo infatti qui una città permanente, ma tendiamo alla città che deve venire, e costruiamo questa città in rapporto all'altra, nella misura del possibile. E allora lasciamo senza timore gli accampamenti che nascondono le nostre insicurezze, le nostre fragilità, dietro atteggiamenti e scelte tradizionali di cui purtroppo conosciamo mai l'estrema debolezza, soprattutto, lo ripeto ancora, verso il mondo giovanile che ci sta tanto a cuore. Affidiamoci a quello Spirito che, invocato insieme con fede, saprà indicarci le nuove strade che il Vangelo vuole percorrere. Ma dove e come? Sui nostri poveri piedi. La parola di sempre che ha scelto di essere comunicata attraverso la semplicità delle nostre, l'annuncio di salvezza testimoniato nella nostra vita quotidiana, che rimane colma di limiti. Allora sarà più semplice ritrovarci a raccontare la gioia di ciò che Dio ha compiuto per mezzo nostro e come ha aperto agli altri la porta della fede. Ed è questo il desiderio, la volontà non solo del Vescovo, ma di tutti noi, per far sì che la vista pastorale ci ritorni attraverso un entusiasmo, una forza e una capacità che, fondandosi su Dio, è capace di diventare annuncio per tutto il mondo, a cominciare da quello che abbiamo in casa nostra, vicino a noi.